19:24 minuti primi, colpo grosso, siamo in diretta. Anche oggi senza Sgab. Sgab, dove sei? Mi manchi! Ciao Fabi.
Si bissa in questa, diciamo, questa commissione, al femminile. Ci sembra
al
giusto.
Al femminile, assolutamente, mai come oggi, secondo me, è giusto così. Perché la giornata è iniziata, cioè ti svegli, ieri tra l'altro ho bevuto due spritz, dato che sono diventata vecchia, non lo so, ero sbronza. Cioè,
è una questione, adesso sei diventata economica, esatto, è sempre una questione
bravissima.
Di punti di vista.
Bravissima, mi sveglio e tipo una delle prime cose che leggo è un tweet della nostra ministra della pubblica amministrazione che dice questo.
E chi è?
Giulia, buongiorno.
Ma quante ne sai?
Sono preparatissima.
Ex avvocato di Andreotti, ricordiamolo, insomma.
Hashtag codice rosso è una norma che prevede che quando una donna fa una denuncia per una violenza deve essere ascoltata entro 3 giorni dal PM o dalla PG. Così si può appurare immediatamente se si ha a che fare con un'isterica o una donna in pericolo di vita e in tal caso salvarla. Buongiorno! Buongiorno!
E si sa che l'isteria, insomma, ha antichi rimedi.
Esatto. Se non avete visto quel film, sappiate che l'isteria delle donne si può curare. È curabile.
Va bene, e insomma, la grande giornata, insomma, del congresso della famiglia in quel di Verona, tantissime sono le meme su, per quanto riguarda, insomma, la povera Giulietta Romeo da quel balcone, cioè, insomma, ce ne stanno tantissime, in veronese no.
Mm-hmm. Anche il romanaccio, quelle classiche di Osho, ho visto qualunque cosa.
Ah no, Osho mi manca, non sapevo che si fosse, diciamo, espresso sulla questione.
Sì.
Ma ce ne stanno tantissime e sono così tanto ridicole le cose che escono fuori da, insomma, le prime interviste, un po' mi stavi facendo vedere un po' in preparazione fuori onda, che sembrano pure loro un po' una caricatura, no? Di, insomma, persone un po' invasate, questo
sì,
diciamocelo. E un po' tutte le persone, poi lo vedremo, che compongono questo bellissimo parte de roi proprio di genio. A livello internazionale, diciamo, cioè vengono da tutto il mondo, proprio qui a Verona.
Per dire, da tutto il mondo, veramente.
E insomma, saranno presenti i nostri ministri della famiglia. E tu dici, vabbè, la famiglia ci può sta. Quello più pericoloso, secondo me, è quello dell'educazione.
Esatto.
Effettivamente, della pubblica istruzione, forse ma la sarei proprio un po' evitata. Comunque, loro hanno deciso così. C'è stata tutta una cosa, abbiamo detto anche la scorsa settimana, sul patrocinio. Insomma, Conte ha capito che forse non era il caso di dare il patrocinio.
Forse l'avrebbero menato fino alla fine.
E insomma, nelle piazze comunque comincia già ad essere un po' Verona, un po' più scoppiettante, non esserci solo la l'arena. No.
No, sì, l'arena di Verona. Sì.
C'è un momento di confusione. No, insomma, non è, tantissime donne già sono lì, ma domani, insomma, è previsto un grande corteo proprio lì a Verona. Una giornata di mobilitazioni proprio per dire no a questo tipo di congressi a cui lo Stato dovrebbe negare la possibilità. O proprio se proprio lo devi fare per una questione di tutela dell'articolo 21, almeno, insomma, non mettere i propri ministri all'interno di questo congresso. E ripeto, insomma, poi vediamo un po' chi c'è dentro, che insomma sono uscite veramente tante belle cose.
Diciamo che un po' di è un argomento che abbiamo iniziato a trattare da venerdì scorso. Abbiamo visto quella bella foto, tra l'altro, dove praticamente tutti sono cioè non c'è neanche una donna, non so se dire per fortuna o purtroppo. Comunque non ci sono, cioè c'è soltanto una donna. E vabbè, ovviamente per non ci dilunghiamo troppo nei preamboli, però insomma ci sono questi 3 giorni di questo congresso mondiale sulla famiglia che inizia oggi e ovviamente già da oggi sono iniziate tutta una serie di contro manifestazioni, insomma, di attività che puntano, insomma, a denunciare quello che sta succedendo in questo momento. Il congresso di Verona si è aperto con un attacco miratissimo alla legge 194 che regola appunto il diritto delle donne all'interruzione di gravidanza, e hanno pensato questi luridi di distribuire un feto di plastica confezionato con un cartoncino e con la scritta "l'aborto ferma un cuore che batte", e pare che praticamente questa mattina all'inizio del congresso l'abbiano distribuito a tutti, insomma, i presenti. E l'idea è stata di Provita. E, che
soldi spesi bene, eh? Soldi che tu, vabbè, sai,
un antistress, un antistress, poi lo schiacci così. Vabbè. E, scusate, metti un brano musicale.
Vabbè,
prima che mi fomento
questa
troppo.
Punta di cinismo. Ma ci sta, ci sta. Dopo un portachiavi bellissimo.
Esatto, insomma. Ci sono state, diciamo, per esempio Massimo Gandolfini, ideatore del Family Day, ha dichiarato in apertura del congresso: "L'aborto è l'omicidio di un bambino in utero e la legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli che aiutano la maternità. L'aborto è un omicidio", questo dice la Chiesa. Potrei, insomma, non so se lo voglio reggere, però vabbè, insomma, ci sono poi una serie di espressioni, diciamo, simili. Comunque, ovviamente, penso che la foto di questo simpaticissimo gadget l'abbiamo vista tutti sui social. E niente, quindi, insomma, questo inizio di colpo grosso, fortemente polemico, così seguirà per la prossima ora.
Tanto quanto il festival congresso della famiglia è così tanto antibiologico, diciamocelo, insomma, è la cosa meno scientifica che si possa trovare in Italia in questo momento, a livello internazionale, diciamocelo. Ma sentiamoci una traccia, perché, insomma, è arrivato il momento, così, un po' di distenderci, eh?
Ok. Thank you.
se non si convertano, c'è l'inferno per loro.
Quindi lei stamattina è uscita di casa e ha detto porto anche la Madonna?
Sempre io quando faccio le manifestazioni. E lei è la mia condottiera del movimento Con Cristo per la Vita.
L'aborto è un peccato, è un crimine?
Altro che, ci mancherebbe. È un male, è un peccato, è un'ingiustizia. E dobbiamo pregare, stiamo pregando per convertire le persone che praticano queste cose.
Voi pregate per le ragazze che vorrebbero abortire?
Chi è contro, chi è contro alla legge di Dio, chi è contro alla vita umana?
Chi può essere contro di noi se Dio è con noi?
Neanche il divorzio va bene?
Assolutamente, ma stiamo scherzando, ma è una roba proprio...
Pensavo che almeno quello fosse...
È stata la primissima legge degli anni 70, che io mi ricordo che avevo 9 anni e iniziavo già a ribellarmi.
La famiglia tradizionale, la famiglia vera, come dice lei, da chi è minacciata? Cioè, minacciata un po' da questa lobby gay? Che...
Certamente, certamente, perché si pensa che poi sono molto rumorosi e magari sono anche in pochi e si pensa che... La gente può pensare che tutto dipende da loro, invece no.
Hi father, how are you? How are you?
E dove vivi?
In Georgia. Ah,
Tbilisi, no?
Sì, sì, sì.
E lì è più tutelata la famiglia rispetto a qui?
Sì, è molto un po' più nascosto, un po' più meno...
E lì i gay?
Sì, hanno un po' brutta vita.
Can we ask you only why did you decide to be part of this?
Alexei, that's waiting for you.
No, fine.
L'omosessualità è un comportamento.
Un comportamento in che senso?
È un comportamento appreso.
Appreso dove?
Appreso, nella società, nella vita, nello sviluppo.
E come
non è un fatto biologico, questo lo dice la scienza.
Quindi diciamo, se è un comportamento si può rieducare in qualche modo?
Se è un comportamento, per chi vuole, si può anche rieducare.
Luca è guarito, sì. Luca è guarito. È un esempio vivente che ho conosciuto. Luca era gay, ha una famiglia normale, con dei figli, ed è pentito di quello che ha fatto prima, perché se uno solo si converte, capisce l'abominio della desolazione, punto. E se Dio dite che non esiste, Dio esiste lo stesso.
Ma se due persone dello stesso sesso passeggiano mano nella mano nella sua città, Verona, lei...
A me dà fastidio quando li vedo, a me sì, dà fastidio.
Pregando può passare l'omosessualità?
Assolutamente sì. Chi è gay, se prima non prega, non si rende conto del peccato, dopo si rende conto.
L'aborto bisogna combatterlo, non va fatto.
Quindi l'aborto andrebbe abolito secondo lei?
Sì, senz'altro.
Beh, e l'aborto è un diritto o è una cosa da cancellare?
No, un delitto.
L'aborto è, scusi?
È un delitto, non un diritto.
Non un diritto, ma un delitto. Quindi è va cancellato delitto, subito? Certo.
Ma questa è un'altra questione di coscienza, ognuno penserà alla propria... Io dico che in se stesso, lo ricorda anche il Concilio Vaticano II, è un delitto.
Io lavoro in difesa della vita, no aborto. No, eutanasia.
L'omosessuale neanche a parlarne.
È un peccato che grida vendetta a cospetto di Dio. E chi crede di essere innamorato si illude, è un'illusione. Perché l'amore è da Dio. Invece questa è una passione, un vizio. Che un va vizio. Curato, sì. Va curato con la conversione.
Come si cura?
Con la conversione. Con i sacramenti, con la preghiera.
Ciao, sono Marita e di Non Una di Meno, sono qui a Verona dove sono cominciate ieri le 3 giornate transfemministe. Ieri c'è stato il primo incontro alla Sobilla, l'incontro di presentazione dell'Aurora delle Transcattive, storie, sguardi e vissuti della generazione transgender. È stato un incontro molto partecipato, con la presenza di Laurella Rietti e di Porpora Marcasciano, in cui sono emerse appunto le storie delle persone trans dagli anni 70, agli anni 80, agli anni 90 fino ad oggi, queste storie che hanno segnato questa grande rivoluzione nel nostro paese e non solo. E una storia, le storie che sono state presentate proprio a partire dalle vicende personali, dalle sofferenze personali, ma anche, così come ha detto la stessa Porpora, dai deliri di quella generazione. È stata una presentazione molto 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 interessante e molto partecipata, come dicevo stamattina. Abbiamo continuato con la conferenza stampa che c'è stata anche alle 11:30. Devo dire che una delle sensazioni più belle di queste prime giornate a Verona è proprio una grande partecipazione a tutte le iniziative che si stanno svolgendo. Sono già arrivate anche alcune compagne a livello internazionale. Stamattina alla conferenza stampa sono intervenute anche le compagne di Andorra, che stanno facendo una battaglia per il diritto all'aborto nel Principato di Andorra. Sono intervenute le compagne della Bielorussia. Sono arrivate anche qui adesso le curde e anche altre compagne, quindi diciamo una conferenza stampa, anche quella molto partecipata, con moltissime persone della stampa estera. Ci siamo poi spostate alla sala Elisabetta Lodi, dove ci sono stati gli interventi di quattro accademiche delle università, dal Belgrado a Varsavia, all'università di Berlino, che sono intervenute proprio sul ruolo del gender e della famiglia nelle politiche della destra. C'è stata un'analisi attraverso appunto questi quattro interventi, questi quattro punti di vista estremamente interessante, proprio sul concetto della famiglia, sull'essenza fondante della famiglia, sia rispetto alla riproduzione del capitalismo, del discorso dei ruoli di genere, della donna madre, dell'eliminazione dell'autodeterminazione di genere, che appunto sono propri di questo congresso, e un'analisi molto attenta sulla invenzione della teoria gender, quindi qual è stato tutto il processo che, a partire insomma dal 2007, dalla scrittura appunto di questo libro che parte dal Vaticano, si è imposta questa teoria di gender, che di fatto non ha nessuna base scientifica, mentre appunto invece viene presentata in questo senso. Anche questo è stato un incontro partecipato. Adesso siamo al Circolo Pink, dove si sta svolgendo, la sala è assolutamente piena, un incontro con Najib Kabuye. Najib Kabuye è un attivista LGTB dell'Uganda, e quindi appunto si sta discutendo di quello che è successo a partire del 2014, no? Della famosa legge Kill Gay, uccidi il gay, no? Perché si era proposta appunto con questa proposta di legge la pena di morte per le persone omosessuali in Uganda. Incontro intensissimo anche questo, che è partito con la proiezione di un documentario proprio sull'esperienza di Najib. Ci sposteremo poi oggi all'AMPI per la presentazione del libro Corpi Impuri, il tabù delle mestruazioni, e poi ci sarà un interessantissimo incontro su Conosci il tuo nemico, cioè sulla presentazione di quelli che sono i personaggi che stanno intervenendo all'interno del congresso della famiglia, e cosa c'è dietro le lobby che determinano appunto questo congresso, fino poi alla mostra dei femminismi, dei manifesti, attraverso i manifesti appunto degli anni 70, che ci sarà alle Fonderie, per concludere la serata, quindi di questa giornata estremamente intensa, una delle giornate più intense prima della manifestazione di domani della Tre Giorni Transfemminista di Verona, che è la proiezione del documentario sull'aborto e le nuove crociate, che si terrà appunto questa sera, e che quindi parla degli attacchi che ci sono a livello globale e a livello europeo sulla legge sull'aborto. Io vi saluto qui da Verona e sicuramente ci vedremo domani in manifestazione, ci sono tantissimi pullman che stanno arrivando, la partenza del corteo è alle 14.30 dalla stazione di Partanuova. Ciao!
Ma ritorniamo in voce, questo è Colpo Grosso di Stato, questa è radiosonar.net.
E abbiamo sentito le prime testimonianze, devo dire molto molto interessanti, che ci arrivano da Verona. Ovviamente come Radio Sonar sicuramente vi daremo un sacco di aggiornamenti anche nella giornata di domani, sia in diretta che con un articolo che troverete sul nostro sito, ovviamente. Allora, un ateo coerente deve suicidarsi. La donna, se non ha figli, ha cattive abitudini a casa, deve pentirsi pregando. La fecondazione assistita interferisce con il giudizio divino di maturità della donna. L'omosessualità è satanismo. Dmitry Smirnov, relatore al WCF Verona.
È bella la faccia, è bella comunque. Tutta bella gente al congresso, okay. Peccato che non ci siamo andati, Allora, questa invece è Teresa Okafor, Presidente Foundation for African Culture Heritage. Il preservativo è una trappola esportata in Africa per soffocare la vita. Questa figurativa.
Poi proprio lei. Brian Brown, Presidente dell'Organizzazione Internazionale per la Famiglia. L'omosessualità è degradante per la natura umana. Essere gay distrugge il senso stesso dell'essere umani.
La tua faccia no. Alan Carlson, autore e cofondatore del Howard Center. Howard? Oh, speriamo di no. Le deviazioni dal comportamento sessuale naturale non possono davvero soddisfare lo spirito umano.
Ovviamente lo saprà. Questo cioè, è per dirlo lo devi sapere.
Questo è come Stefano, la settimana enigmistica, la devi rileggere. La deviazione del comportamento sessuale naturale, che basta perché significa, non possono
soddisfare, cioè vuol dire che se
davvero soddisfare lo spirito umano. Vabbè, ancora non l'ho capita, però andiamo avanti.
Igor Dodonov,
l'uomo col mento,
presidente moldavo. Non ho mai promesso di essere il presidente degli omosessuali. Avrebbero dovuto eleggere il loro presidente. E veniamo a lui.
Da mento a mento, bravo.
Torniamo in Italia, che in Italia ci difendiamo muy bien.
Lorenzo Fontana, come dicevamo, uno dei due ministri presenti, questo è il ministro per la famiglia e le disabilità. La famiglia naturale, sempre sta natura, è sotto attacco, vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo. Non si è capito chi.
Ignazio Arsuaga, presidente Citizen Go. Noi vogliamo una Spagna a zero aborti.
Ah, ecco che ritorna lui, bellissimo. Dmitry Smirnov, che è quello che abbiamo sentito prima, membro del Consiglio Supremo della Chiesa Ortodossa Russa. Chi sostiene l'aborto è cannibale, deve essere spazzato via dalla faccia della terra.
Cannibale, poi vabbè.
Ah, questa è la più bella di tutte.
Silvana De Mari, medico e scrittrice.
Medico,
L'omosessualità non esiste. Esiste invece un odio, sì, odio, da parte delle lobby LGBT nei confronti di chi sostiene la verità.
Che verità?
Ma che vuol dire?
Oddio, mi si è allargata l'immagine.
Un medico indovino.
Ma ritorniamo in Africa. Lucy Akello, una di quelle che mi ha veramente stupito, ministro ombra per lo sviluppo... Ombra. Per lo sviluppo sociale in Uganda. Sostengo la mozione che prevede la pena di morte per il reato di omosessualità aggravata e chiedo ai miei colleghi di fare lo stesso con forza.
Bene, bene, veramente molto interessante questa dichiarazione.
E nelle mie immagini che scorrono mi esce poi questa immagine direttamente da Shining, uno dei meme che dicevamo che sono uscite. Verona, 13° congresso mondiale delle famiglie.
E per...
si sa come è andata a finire quella di famiglia, insomma, no?
E per la serie Le belle notizie non vengono mai da sole, notizia di ieri: 5 Stelle e Lega hanno affossato il reato di revenge porn. La Camera ha bocciato a scrutinio segreto gli emendamenti al codice rosso contro la violenza sulle donne, che avrebbero trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. Quindi che succede? Che era stato proposto di inserire nel DDL codice rosso, che diciamo abbiamo abbondantemente anche questo tema su Radio Sonar trattato, tra l'altro in una puntata di Cicama in cui io sono stata ospite, avevano proposto di inserire nel DDL del codice rosso il reato di revenge porn. E l'emendamento che era stato proposto da Laura Boldrini avrebbe trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. Lega e Movimento 5 Stelle hanno votato contro questo emendamento.
E quindi, amen. E insomma, io direi di andare verso un'altra traccia.
Vai.
Un po' per riprenderci, soprattutto dal reverendo.
Dai coccoloni.
Bella gente, cioè proprio a me non mi viene un altro termine per raccontare questo congresso. Proprio tanta bella gente. Quando tu non sai che fare, no? Dici, ma una bella compagnia. Dove vai? Scampagnata questa bella gente. Va bene.
Vabbè, facciamo comunque una anteprima di un tema che comunque tratteremo dopo. La notizia positiva, mia cara Fabi, è che dato che adesso, cioè, possiamo decidere di recuperare una pistola e sparargli in fronte, perché siamo quasi vicini anche a questo. Comunque, vai con la traccia.
Chiaramente non ci occupiamo di queste cose, mi sembra giusto dirlo, ricordarlo, però magari poi ne parliamo.
Però vabbè, insomma, secondo me.
al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes. Otra vez cayó la noche.
Quindi, insomma, in onda.
Quindi, che cos'è questo? Insomma, lo ripetiamo se non l'abbiamo detto abbastanza. Questo congresso, insomma, un insieme di un circuito, lo definiscono, che collega formazioni della destra conservatrice cattolica di tutto il mondo, tenendo dentro anche derive apertamente neofasciste, come ad esempio Forza Nuova in Italia. L'idea di fondo è che la libertà delle donne, le conquiste civili come l'eguaglianza sul lavoro, l'aborto e il divorzio siano deleterie per la tenuta della famiglia tradizionale e causa del calo demografico. Ovviamente qualsiasi discostamento dalla norma eterosessuale viene considerato patologico e da disconoscere sul piano dei diritti. Basti pensare che uno dei medici presenti all'iniziativa, Massimo Gandolfini, definisce l'omosessualità un disagio identitario. In Italia, dopo una sproposizione sociale e le lapidarie parole del Vaticano, che si è di fatto sottratto all'iniziativa, la Presidenza del Consiglio è stata costretta a ritirare il patrocinio inizialmente concesso. È rimasto comunque il logo del Comune di Verona e soprattutto la presenza annunciata e rivendicata del sindaco della città, del governatore della regione Zaia, del ministro dell'interno Salvini, del ministro della famiglia Fontana e, fatto di una gravità inaudita, del ministro dell'istruzione Bussetti. La presenza del ministro dell'istruzione a un evento del genere è un dato a dir poco allarmante, che rivela i veri obiettivi di questo incontro: influenzare le politiche degli stati e in questo caso forse anche i programmi scolastici in direzione della negazione dei diritti acquisiti, in particolare per le donne e le soggettività LGBTQ. L'Università di Verona proprio per questo nei giorni precedenti si era rifiutata di concedere i suoi spazi per il congresso e aveva reso pubblico un appello firmato dal rettore e da oltre 500 tra docenti e ricercatori, in cui si metteva in evidenza l'orientamento profondamente reazionario dell'evento e la mancata validità scientifica delle tesi promosse da molti degli invitati. Rimostranze ci sono state anche da parte dei lavoratori Istat, che hanno costretto il nuovo presidente Giancarlo Blangiardo a rinunciare alla presenza dopo che è stato fatto notare che la vicenda avrebbe potuto gettare ombre sul ruolo imparziale dell'istituto di ricerca. Ma questo summit della vergogna non agirà indisturbato. Non una di meno ha convocato una 3 giorni di mobilitazione, Verona Transfemminista, che appunto, insomma, di cui appunto parlavamo prima, che avrà il suo culmine nella manifestazione di sabato 30 marzo. Da settimane procede l'organizzazione di bus da tutta Italia che convergeranno nella cittadina veneta per invaderla di corpi, parole, pratiche e istanze che vanno nella direzione opposta di ciò che sarà discusso nelle sale del Palazzo della Gran Guardia. È la prima volta che il WCF trova ad aspettarlo una protesta di massa. Oltre alle tantissime associazioni, spazi femministi, centri antiviolenza, consultori
pure. Io ho letto dall'associazione dei colluttori che vengono pure loro.
Consultori e collettivi che parteciperanno da 3 giorni hanno annunciato
pure
la loro
collirio dice che non scusa amore
hanno annunciato la loro presenza al corteo anche alcune sigle sindacali e partitiche, a cui è stata esplicitata la richiesta di non portare le proprie bandiere in piazza per mantenere l'indipendenza della protesta. Tutte le info sulle iniziative sul blog di Non Una Di Meno. il primo giorno ci saranno performance, laboratori, insomma, come un po' ci ha spiegato già la nostra inviata. Il secondo vedrà sfilare il corteo, mentre domenica ci sarà un'assemblea plenaria in cui interverranno anche le molte delegazioni di attiviste venute dall'estero per unirsi alla contestazione, tra cui l'Argentina Marta Dillon. Il movimento femminista muove ancora una volta dei passi in avanti, nonostante tutti i tentativi di bloccare questa grande trasformazione. Amen, anche in questo caso, insomma, che a volte proprio le parole ci vengono un po' meno, ecco, questa è la verità. E, allora, la cosa, diciamo, in questa gran tragedia che, diciamo, si sta esplicitando, quindi a Verona ci sono, insomma, tutta una serie, per fortuna, di diciamo, manifestazioni di protesta, appunto, tutto quello che sta succedendo a Verona, però abbiamo anche, insomma, altre manifestazioni, insomma, altre iniziative a sostegno di tutto quello che delle contromanifestazioni che si stanno organizzando a Verona. Per esempio, a Torino è stato esposto dal balcone del comune uno striscione dove c'è scritto Torino loves and welcomes all kind of families. E, quindi ci sono tutta una serie di... Vai.
Perché il Movimento 5 Stelle in tutto questo è molto contrario e contrariato da questa roba. Insomma, non è... sta creando qualcosa
si vede,
all'interno del nostro caro governo.
E questo manifesto ovviamente reca in sé tutta una serie di disegnini su tutte le possibili idee di famiglia, quindi dalla mamma single col bimbo alla coppia gay a una famiglia con mamma e papà di sesso opposto e bimbi. E ricordiamo che comunque la sindaca Pennino è stata la prima in Italia a iscrivere all'anagrafe un figlio di due mamme. E tutte le famiglie, nessuna esclusa, sono benvenute a Torino, recita così lo striscione esposto sulla facciata del municipio di Torino in concomitanza con l'avvio a Verona del congresso della famiglia. Da tempo il comune ha deciso di mutare la visione di un unico modello di famiglia pensando a quella pluralista, spiega la sindaca Chiara Pennino. Qui tutte le famiglie sono benvenute, nessuna esclusa. E quindi, insomma, qualcuno, insomma, del Movimento 5 Stelle ci mette la faccia,
sì,
diciamo.
Sì, ci sta mettendo la faccia, ma non è l'unica, insomma, tutto il Movimento 5 Stelle si è mosso. Io ho sentito varie interviste anche in altre radio, poco più grosse di noi, e in cui si parlava proprio, su varie interviste, di quanto non c'è un'aperta, oddio, l'Appennino è molto di più, insomma, però dai ministri non c'è stato, diciamo, no, non ci vado, cioè, capisco, ma non ci vado.
Certo.
Belli, ma anche no.
E bravi.
Belli soprattutto, cioè il termine
bellissimi,
è belli,
certo.
Capito?
Bellissimi.
Non vorrei essere una che vede troppo, però belli.
Un'altra iniziativa
soprattutto
molto
Smirno.
Carina. Sì, ma è inquietante, però va bene. Poi, anche perché, insomma, non è nulla a togliere ai nostri ministri, insomma, sex symbol italiani, vedi Fontana, vedi Salvini, insomma. Ma chi?
Insomma, Salvini...
Ma chi? Cioè, chi non ha avuto delle idee erotiche?
Ah, la nuova ragazza, Salvini, tu non è che devi stare
quindi,
qui.
Dai,
devo
stare zitta.
No, zitta,
non posso
no.
Fare dei pensieri erotici su Salvini.
No, quelli sono sempre concessi e fanno di te un'italica figura.
Certo.
Però sì, con moderazione, perché adesso la nuova ragazza siamo alla terza
bene,
famiglia,
insomma, di dirlo. Esatto, lui che difende così tanto la famiglia tradizionale semplicemente perché i soldi stirava le camicie, per quello era tradizionale, almeno nelle foto di
tradizionalissima, scusa,
cioè lui la guarda e lei stira, chiaramente. È chiaro, mi sembra ovvio, no?
Va anche bene. La Meloni ha detto il suo su questa cosa, perché gliel'hanno detto: scusi, ma lei ha una ha della prole fuori dal matrimonio. Fatti cazzi tua.
Chiaro, mi sembra evidente, mi sembra giusto.
Mi sembra così, un processo veloce, no?
Allora, invece, poi un'altra iniziativa carina, la ovviamente la cito anche perché sono un po' nazionalista, come si
perché
sa bene.
Sei imbevuta di italica figura salviniana, certo.
Sagome di corpi umani appesi sui muri dei dipartimenti dell'Università di Bari, senza distinzione di sesso, perché possano rappresentare il nostro modo di vivere e vedere il mondo, spiegano da Link Bari. L'associazione studentesca ha tappezzato i muri di tutte le sedi universitarie baresi, da giurisprudenza al campus, per protestare contro il VFC, il Congresso Mondiale della Famiglia in programma a Verona, e le frasi contenute all'interno dei manichini ricordano gli stereotipi che saranno propagandati durante l'evento. Da le donne sono solo madri e mogli alla soggettività LGBT, le soggettività LGBT sono poste ai margini della società. Una mentalità, quelle delle realtà che hanno organizzato l'evento, che gli studenti vogliono combattere, visto anche il supporto dei rappresentanti del governo nazionale, appunto. Ci disgusta che un ministro, spiegano, in particolare quello dell'istruzione, possa pensare che esista un solo modello di famiglia, un solo modello di essere uomo e donna, e voglia condizionare su queste basi scuole e università. Sono molto fiera, insomma, di questo, dell'università che ho frequentato.
Scusa, ma così, vista anche la cittadinanza sua, regina di Barletta, ma l'intervista di Nichi Vendola?
Non l'ho sentita, cogli impreparata. Mi dica, dimmi tutto.
No, Nichi Vendola è stato intervistato proprio perché, insomma, lui
c'ha anche un bimbo.
Esatto, è una coppia gay di fatto e ha un bambino, quindi c'è tutto un ragionamento. Pare che io non l'ho sentita l'intervista, però l'ho sentita citare, e pare che sia comunque stato veramente molto capace nel valorizzare quello che ha fatto, le proprie scelte, insomma, e andare contro questo, diciamo, quest'ottica di famiglia naturale, biologica, ballate a sapere, certo. Insomma, Smirnoff, che ci vuole di... E direi, sentiamoci una musica, e poi, visto che il tempo, si sa, quando ci si diverte,
è buona, scorre. E poi passiamo a un altro argomento.
Alle armi,
magari...
direttamente.
Esatto, e poi passiamo alle armi. Quindi, chiamata alle armi dopo il prossimo brano.
Dai.
Como te digo, ya no puedo aceptarme. Como te digo, ya no puedo soportarme. Como te digo. giornalismo.
Dal 3 al 6 aprile a Perugia, dal Festival Internazionale del Giornalismo, una 3 giorni di dirette radio e approfondimenti su diversi temi di attualità.
Dal climate justice al copyright, dal femminismo globale alla musica indipendente, con ospiti, interventi in diretta dal festival e workshop.
Organizzato dall'Autoradio, Radio Sherwood, Radio Sonar, Yabasta Perugia e Radio Senza Muri.
Dal 3 al 6 aprile in diretta tutte le mattine e tutti i pomeriggi dal Festival Internazionale del Giornalismo.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti segui Prestu19 su Facebook.
Allora, altre notizie, abbiamo promesso di passare a un altro argomento perché magari i nostri numerosissimi ascoltatori e ascoltatrici
vogliono sapere se la legittima difesa.
Chiaro, perché insomma è importante quello che è successo oggi. La difesa è sempre legittima, è l'assunto cardine del testo di legge approvato ieri in via definitiva dal Senato con 201 sì, 38 no e 6 astensioni. Che significa? Che la reazione all'aggressione o alle minacce subite in casa o sul posto di lavoro è da considerarsi sempre proporzionata, dunque sempre giustificata. Di conseguenza non è punito chi reagisce all'aggressore in stato di grave turbamento. Ecco cosa prevede la nuova riforma, voluta dalla Lega e passata con l'appoggio del Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Cosa cambia? Punto primo, l'articolo 1 della legge introduce uno degli aspetti più controversi, la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un'arma detenuta legittimamente non viene più messa in discussione, riconoscendo la reazione giustificata e non eccessiva. Punto 2. L'articolo 2 della riforma va a modificare l'articolo 55 del codice penale, che disciplina l'eccesso colposo. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Punto 3. L'articolo 3 prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. 4. Novità anche sul piano del diritto civile. Non c'è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Ergo, chi ha assolto penalmente non è obbligato a risarcire eventuali danni provocati all'aggressore o al rapinatore. Punto 5. Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio da 1 a 4 anni, furto in appartamento e scippo da 4 a 7 anni, mentre la reclusione minima sale a 5 anni. Resta invariata la pena massima a 10. Punto 6 e ultimo, la riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di difesa o di eccesso colposo. Allora, partendo dal presupposto che io non sono una legale, che abbiamo i legali che sicuramente... suppongo insomma in separata sede affronteranno comunque queste novità in materia insomma di leggi e insomma sostanzialmente l'assunto è che la difesa praticamente abbiamo sdoganato la difesa che d'ora in poi con Salvini è sempre legittima, mia cara Fabi, quindi insomma
sì non
metti che il ministro Fontana entra in casa tua, lo puoi sparare, capito?
lo puoi sparare, e questo si sa, insomma, Bergamo Alta che viene, no?
Certo.
Esatto. No, Bergamo Bassa e Alta in tutto questo.
Quindi che succede?
Che succede in tutto questo?
Che succede? Che ovviamente... insomma, quale potrebbe essere il primo obiettivo, diciamo così, a cui sparare appresso? ovviamente l'immigrato, perché insomma mi sembra l'obiettivo più semplice. E vabbè, insomma, ovviamente non voglio banalizzare assolutamente, ma giusto perché insomma bisogna anche purtroppo dare questa serie di notizie. Nello stesso giorno ci sono stati due eventi assolutamente spiacevoli. Il primo a Foggia, nella tarda serata di giovedì 28 marzo, un immigrato è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una strada di campagna, a 2 chilometri dalla baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. L'uomo, di origini nordafricane, non aveva con sé i documenti di identità e non è stato ancora identificato. A dare l'allarme è stato un passante che ha urtato il cadavere. Gli agenti hanno rinvenuto sul posto un'ogiva e un bossolo di piccolo calibro. Appare quindi certo che qualcuno abbia sparato all'uomo, che girava in bicicletta, causandone la morte. L'omicidio è avvenuto a poca distanza dal centro di accoglienza che si trova lì. Si ipotizza che il migrante possa essere un ospite del centro, altra ipotesi è che il migrante vivesse nella baraccopoli abusiva. Al momento gli inquirenti stanno seguendo diverse piste per risalire al momento del delitto. Si ipotizza che il migrante possa essere stato ucciso per un regolamento di conti. Tutto potrebbe essere nato da una lite avvenuta nel pomeriggio di giovedì 28 marzo in una borgata nei pressi del luogo del delitto. Altro evento assolutamente poco piacevole è accaduto a Ostia invece. Un gruppo di 12 ragazzi a volto coperto ha picchiato un ragazzo italiano ma di origine africana, insultandolo. Sempre nello stesso 28 marzo, un racconto agghiacciante, quello riportato dal Messaggero, che vede come protagonista un ragazzo di 17 anni di Ostia, di origine africana. Il papà è un interprete e senegalese, ma è nato e cresciuto nella cittadina del litorale romano. La storia è resa, gli eventi risalgono allo scorso 4 marzo, ma la storia è resa nota soltanto adesso. Il ragazzo, di cui non si può divulgare il nome, in quanto minorenne, si trovava in compagnia di un'amica sul lungomare, chiacchierando e facendo passeggiare il cane. D'un tratto 4 macchine sono comparse e hanno iniziato dapprima a lanciare palloni pieni d'acqua ai due ragazzi urlando "negro di merda", dopodiché le auto si sono fermate, ne sono venuti fuori 12 ragazzi tra i 17 e i 20 anni che hanno selvaggiamente picchiato il ragazzo. Contusioni al volto, alla testa, al ginocchio, una prognosi di 20 giorni e tanta paura, non solo sua ma anche dei genitori, che non riescono a capacitarsi di come possa essere avvenuta una cosa del genere. Ma in realtà la spiegazione è molto semplice: l'Italia è piombata in un momento oscuro in cui i fantasmi delle squadracce fasciste e delle spedizioni punitive sono riemersi dal passato. Il ragazzo non è potuto andare a scuola per giorni, sconfitto dal dolore. Ora, nell'attesa che la giustizia italiana si muova, si spera che possa tornare alla vita di tutti i giorni.
Insomma, noi lo speriamo, anche perché Ostia è un territorio, insomma, bello particolare da questo punto di vista. Lo è sempre stato, vengo da quelle parti, quindi
la conosci.
Sì, il treno di Ostia a Roma, la Lido, sa regalare buoni. Infatti uno dei pestaggi che un po' di tempo fa giravano dei video è proprio sulla Lido, insomma. Sì. Che altro dirci di questa simpatica puntata di Colpo
Grosso
di Stato?
Possiamo anche dire che ovviamente nella giornata di domani tutti quelli che possono sicuramente si recheranno a Verona, però anche insomma a Roma c'è un presidio a Montecitorio domani, quindi insomma chi si trova a Roma è invitato caldamente a partecipare.
Va bene, su questo invece ieri ho sentito una bella intervista di De Magistris sulla questione della riforma della legittima difesa. Insomma, lui diceva esiste già questa legge, quindi c'è la legittima difesa come se fosse una cosa che non è mai successa in Italia. È un modo errato di raccontare quello che sta succedendo. Insomma, passa diciamo questa riforma senza pensare a non solo la quantità di armi illegali che ci sono nel paese, che sono la stragrande maggioranza che circola, ma anche il ragionamento che munire una persona, la qualsiasi persona, con un porto d'armi e un'arma, insomma, è un bel paio di maniche. E soprattutto una cosa che io condivido molto, anche se insomma, lui chiaramente lo dice da sindaco, è come se fosse un segno di debolezza dello Stato. Cioè, tu Stato non riesci a coprire quello che i tuoi agenti dovrebbero fare, certo. Cioè proteggere le persone, evitare che uno deve scendere, insomma, a proteggersi, a una specie di Far West italiota.
Certo.
Quindi questa è un po' la visione. Abbastanza concorde. L'unica cosa mi sento da aggiungere è che sono diminuiti i crimini. Quindi, cioè, bisognerebbe pure parlare un attimo.
Beh, perché siamo tutti dei poveracci, quindi insomma, entrare nelle case
che te vuoi rubare.
Infatti,
vabbè, questi sono altri temi, insomma. Ma lasciamo perdere.
Va bene.
Bene, io direi un altro pezzo di musica e poi arriviamo al nostro momento storico. Hai qualcosa da dire?
No.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Stavo pensando, insomma, se a Roma...
Hai un'altra chicchetta di Smirnov?
No, nessuno. No, per fortuna Smirnov niente. E... No, pensavo, insomma, se ci fosse qualche aggiornamento romano da dare, ma non mi viene in mente niente. Tranne il fatto, insomma, molto simpatico che, come ben sappiamo, la metro di Roma è diventata un piccolo freccia rossa, in quanto una serie di fermate sono sospese. È stata una cosa, un meme molto simpatico che ho letto stamattina, che al posto della metro A adesso c'è un freccia, perché direttamente da Termini ferma direttamente a Lepanto, quindi...
Un espresso, come l'espresso per Fiumicino che fa a Termini, esatto. Aeroporto, ecco, uguale. Sono tre adesso le stazioni, vero?
Sì.
Io so Repubblica,
Barberini e Spagna.
A tutta la metro A.
Beh, perché quando arrivi in centro devi passeggiare, cioè non devi andare in
certo.
Metro. È bella Roma, le giornate sono belle, quindi passeggiamo e non ci lamentiamo.
No, infatti, poi Spagna è l'unica fermata del centro di Roma, cioè è veramente solo l'unica, se stai in qua è una specie di limbo, non c'è nient'altro in mezzo, solo gli autobus o i piedi, se no poi devi arrivare a Colosseo o dall'altra parte, insomma.
Esatto.
Va bene, perfetto, quindi chilometri e chilometri di Via del Corso puoi fare.
Certo.
Avanti e indietro, avanti, come se non ci fosse un reale domani. Va bene, questo è sempre Colpo Grosso di Stato. Happy Hour. E insomma, siamo quasi agli sgoccioli e arriviamo subito con Accadde Oggi. Vai con un po' di musica per
Dai.
Prepararci.
Spirituale.
La fleur de ma peau. sur ton corps, enflamme mes pensées, c'est le feu qui me mord.
Oggi è l'ottantesimo giorno dell'anno e la chiesa ricorda San Giona e San Bertoldo. Il sole sorge alle ore 5.56 e tramonta alle 18.30. Fantastico, oggi ero in giro alle 18.30, c'era ancora il sole. La luna è all'ultimo quarto, non è né gibbosa né calante.
Che
né
peccato, sul gibboso.
Mi piace quando la luna è gibbosa.
Mi raccomando, attenzione, perché stiamo per scattare un'ora legale, solare.
Matto,
pensa che devo andare a lavorare il giorno dopo.
Va bene, allora, per 1672 anni non accadde nulla il 29 marzo, però nel 1673, per fermare la diffusione del cattolicesimo,
vedi,
che avrebbero
che
dovuto fallimentare, poi il Parlamento inglese approva il Test Act, una legge che consente l'accesso alle cariche pubbliche alle sole persone di fede anglicana.
Chissà se coincide la cosa nella storia, no? Questo congresso. Vabbè, nel 1794, forte del successo già riscosso come pianista privato, lungamente atteso, debutta finalmente in pubblico a Vienna il 24enne compositore Ludwig van Beethoven.
1849, a Roma, l'Assemblea Costituente Italiana, dopo la proclamazione della Repubblica, affida il triumvirato a Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.
Saffi. 1871, alla presenza della regina Vittoria del Regno Unito e del figlio Edoardo VII, si inaugura a Londra la Royal Albert Hall, una sala concerti in grado di ospitare 7.000 spettatori.
1891, si spegne 31enne a Gravelines, nel nord della Francia, il pittore Georges Seurat, pioniere del puntinismo. La causa della morte è dovuta, con buona probabilità, a un'angina infettiva oppure alla difterite.
Oppure beveva. 1912, Robert Falcon Scott annota sul diario di viaggio la tristezza del non poter raccontare con nazionali britannici e al mondo l'impresa della sua spedizione al Polo Sud, che sia a finire in tragedia. Scrive: queste rozze note e i nostri corpi senza vita dovranno narrare la nostra storia.
Allora, sembra monotematico, perché torniamo in Francia nel 1932, si spegne 74enne a Parigi, dove si trova in esilio volontario da 4 anni per sfuggire al regime fascista di cui è oppositore, il giornalista italiano Filippo Turati. 40 anni prima era stato tra i fondatori del Partito dei Lavoratori Italiani.
1946, viene presentata a Roma la Vespa, il nuovo motoscooter. È la messa a punto definitiva del prototipo della Piaggio, nata lo scorso anno a Biella con il nome di Paperino. Che ora, riveduto e corretto, a Ponte d'Era si avvia la commercializzazione con il nome MP6.
1951, è Fred Astaire, il maestro di cerimonia alla 23esima edizione degli Oscar per il cinema. A José Ferrer il premio come migliore attore per Cyrano de Bergerac. A Judy Holliday è quella migliore attrice per Nata ieri. Il miglior film è Eva contro Eva, che vede anche premiare Joseph Mankiewicz come miglior regista. Torniamo alle macchine.
1969, la Fiat immette sul mercato la sua prima automobile a trazione anteriore, è la 128. Ha il gruppo motore e cambio trasversale e le sospensioni a 4 ruote indipendenti, ma soprattutto una grande adibibilità interna.
1971, dopo 79 ore di camera di consiglio, il tenente statunitense William Calley viene riconosciuto colpevole del massacro di My Lai in Vietnam, in cui hanno perso la vita 347 civili. La corte marziale lo condanna al carcere a vita e contestualmente ai lavori forzati.
Madonna, sulla coscienza 347 civili è pesante, eh? 1973, la nave tedesca Claudia, battente bandiera cipriota, viene bloccata al largo di Cork dalle autorità irlandesi. Stava trasportando 5 tonnellate di armi e munizioni destinate ai terroristi dell'IRA.
Saltiamo qualcosa, arriviamo al 1976. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Lockheed consegna al presidente della Camera dei Deputati, Sandro Pertini, il dossier sulle tangenti per la fornitura all'Italia delle aerei Hercules C-130.
1978, dopo annunci telefonici a Roma, Genova, Torino e Milano, viene rinvenuto in serata il terzo comunicato delle Brigate Rosse con acclusa una lettera autografa del leader democristiano Aldo Moro nelle mani dei terroristi dal 16 marzo scorso, indirizzata al ministro dell'interno Francesco Cossiga. Buonissime mani, quindi, insomma.
E a proposito di congressi, nel 1978, in un clima di forte tensione per le azioni di terrorismo che stanno scuotendo il paese, a Torino Bettino Craxi inaugura il 41esimo congresso del Partito Socialista Italiano.
1979, Andreotti, buonanima, presenta a Camera e Senato il suo quinto governo. Nel discorso programmatico respinge gli eventuali voti favorevoli di Democrazia Nazionale.
1986, dopo 11 mesi di processo, vengono assolti tutti gli indiziati per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Secondo la Corte, l'unico colpevole dell'azione è Ali Agca.
2004, aderiscono all'Alleanza Atlantica 7 stati dell'ex blocco sovietico. Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia entreranno a far parte della NATO dal 2 aprile prossimo.
2009, dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale nasce il Popolo delle Libertà, il nuovo partito politico di centrodestra.
E facciamo un po' come cazzo ci pare.
Te la ricordi tu quella cosa della Casa delle Libertà?
Ma torniamo alle macchine.
Donne e motori oggi.
2010, negli stabilimenti Fiat in Polonia viene prodotto il 500.000esimo esemplare dell'ultimo modello di Fiat 500. La vettura della casa torinese, lanciata meno di 2 anni fa, viene commercializzata in 83 paesi del mondo.
2017, in seguito al risultato del referendum del 23 giugno scorso, il Regno Unito presenta al Parlamento europeo la notifica di uscita dall'Unione Europea, sancita dall'articolo 50 del trattato comunitario. L'azione comunemente chiamata Brexit è la fusione delle parole Britain, la Bretagna, exit, uscita. E ancora non sono usciti.
Ancora e ancora qua. Aspettano.
Va bene.
Nati.
Nati oggi, 1432, Maometto II, il conquistatore, settimo sultano dell'impero ottomano.
Helen Hackert, attrice premio Oscar del 1973, fermata da autobus.
Na 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 na. 1939, Terence Hill, attore dello chiamavano Trinità.
Oh, 1943, Eric Idle. Attore, Monty Python, Nel senso della vita e Casper, però insomma Monty
allora,
Python.
Ora per sfida personale voglio dire il nato del 1943 che è Vangelis Papathanassiou, compositore premio Oscar per Momenti di Gloria.
Bobby Kimball, cantante dei Toto, Africa, Rosanna.
E Carlo Pertini nel 1948,
Petrini.
Calciatore e scrittore. Calciatore e scrittore, che bella combo comunque. Interessante.
Oh, Christopher Lambert, Highlander, Nirvana, ma quante ne sa insomma.
Elena Sofia Ricci nel 1962.
Oddio, già sei andata là. Sabrina Impacciatore, attrice, manuale d'amore, Baciami ancora.
1972, Cesare Manuel Uri Costa, calciatore campione mondiale nel 1991.
Il meglio dei meglio, Fabrizio Corona. 1974, Fabrizio Corona, personaggio TV e imprenditore, bada bene.
E imprenditore. E nel 1979, Simon Webbe, cantante dei Blu e solista, No Worries Coming Around. Il proverbio del giorno non è cinese, però è molto impattante nonostante tutto, ed è: chi ha tempo non aspetti tempo. Per questo, mia cara Fabi, io ti saluto e ti ringrazio, però me ne devo andare. Cioè.
Devi andare a prendere il diretto,
diretto Lepanto. Termini Lepanto.
Bene.
E anche per quest'oggi si conclude questa bellissima puntata di Colpo Grosso di Stato.
E ci sentiamo venerdì prossimo. Sgab torna.
Ma ciao. Anche martedì mattina con Sgabbo and Ago.
E noi invece ci vediamo martedì sera.
Buon puntatone. Mi raccomando,
le sbarbine carichissime.
Sentite le sbarbine perché abbiamo così tanta carne sul fuoco, visto sto congresso, ci agitate.
Ciao.